Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Prova, prova, eccomi.
Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino. Vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Beh, sicuramente Mangia Radio con un ospite molto speciale. C'è una seconda voce d'eccellenza, d'eccezione ed esperto della situazione.
Oggi sì, oggi diciamo che continuo a stare in onda, ma in un'altra veste, in questo caso più seria, diciamo, rispetto a quella della musica che metto, che insomma mi vede come protagonista fino a un certo punto, perché faccio soprattutto parlare la musica. Stasera invece facciamo parlare i bicchieri, dai, meglio ancora.
Eh sì, i bicchieri, ma voi siete preparati? Se non è così, ultimi istanti di sigla per aprire ogni social di radiosonar.net, di Mangia Radio e di Original Street Grooves per trovare l'argomento della serata. E allora, sì sì, ci siamo, puntatona meravigliosa. Qui, come potete vedere dalla diretta Facebook, abbiamo buon vino, buon companatico e degli amici in studio che sono dietro le quinte, ma soprattutto un esperto, un enologo, un appassionato
no,
di
un
vini,
enologo, no,
un perché... compagno di Radio Sonar.
Ok, dai, quello che...
Devi farmi l'esperto. No, ritira fuori. Ecco,
bello,
con l'oggetto arma del mestiere abbiamo Claudio Contini, non versione esperto hip hop, ma versione esperto di vini.
Ok, vabbè, esperto è una parola insomma che la riserviamo a quelli che vogliono fare un po' i piagioni. A me diciamo che mi definisce più la parola appassionato, che poi anche qui, no? Il vino è un alimento, poi cominciamo a parlarne meglio. Ma insomma, essere appassionati di un alimento non è mai una definizione molto chiara. Diciamo che mi piace berlo e mi piace approfondire l'argomento, che spesso è sottovalutato ed è una cosa molto grave, specialmente in un paese come il nostro, che insomma ha una storia a livello culturale di vino che non è indifferente.
Eh no, infatti appassionato, amatore, insomma, a noi ci piacciono le cose buone e da bravi responsabili di quello che facciamo, lo facciamo con consapevolezza.
Bravissima,
ecco.
Esatto, che ci vuole, ci vuole. Ma allora ti faccio subito una domanda.
Vai.
Banale e semplice, ma solo in apparenza, no?
Vai, vai.
Ci risponderà Sgab, che lo vedo esperto sull'argomento.
Beh, qui ci abbiamo livelli di appassionati di vino che possiamo condividere i microfoni stasera.
Ma
possiamo
voi
fare.
Che, voi lo sapete che cos'è il vino?
Beh, l'hai detto prima, faccio quella saggia. Il vino è un alimento.
Quando ho detto? Ah, vabbè, questa va.
Basta stare attenti.
È facile, insomma.
Però aggiungici dettagli su questo alimento, va.
Allora, se vogliamo andare sul tecnico, diciamo che diciamo che il vino è la bevanda che si ottiene dalla fermentazione del mosto dell'uva.
Ok, partiamo da un ingrediente base, uva.
Detta in parole povere, appunto, è un frutto della terra, perché appunto viene da un frutto che è l'uva. E qui ci colleghiamo subito a quello che poi sarà l'argomento per me più importante della trasmissione, che peraltro è la tua, quindi se poi vado fuori dai binari dimmelo subito.
No, è una trasmissione comunitaria.
Benissimo.
Mangia Radio è collettiva come una tavolata. Siamo proprio per la condivisione.
Cosa. Allora tra un po' stappiamo subito, perché nella tavolata se non si beve non si sta tanto
bene. Non è la nostra, non è quella di Mangia Radio.
Allora, il vino viene dall'uva, ed è questa una cosa che spesso viene dimenticata, perché molti prendono la bottiglia, chissà dove la prendono, bevono, sì, per accompagnare il pasto, a volte anche no, però senza poi pensare a quello che c'è dietro al vino, no? Il vino è un frutto della terra, il che significa lavoro nei campi da parte di contadini, agricoltori, lavoro in cantina,
braccia, gambe, sudore
e soprattutto tanto affidamento nella natura, cioè l'uomo deve accompagnare l'uva a diventare vino, non lo deve manipolare per farla diventare poi una bevanda che viene sì chiamata vino a livello legislativo, ma che dopo andremo ad approfondire, che vedremo che dentro purtroppo non c'è soltanto l'uva rifermentata, ma ci stanno anche cose che nell'etichetta non ci stanno scritte, ma che poi dopo però il corpo
sente
e anche il palato dopo un po' di pratica e abitudine capisce, insomma.
Assolutamente sì, e soprattutto quello che io aggiungo è che non è il vino che beviamo noi.
È meno
noi
male.
Siamo accuratamente allenati a scegliere quello che non è fatto con tutta sta roba qua, non è fatto con le bustine, i sintetizzati, i passaggi astrusi, ma quello buono, piuttosto un buon vino del contadino che una roba sintetica. E a questo punto direi che prima di entrare nel vivo della questione diamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici un tanto un saluto. E poi un saluto speciale a quelli che già ci hanno comunicato che sono in diretta, quindi un saluto ad Alessandra, che invitiamo a scendere nella via giù di sotto a comprare un buon boccale di vino, perché quello so che piace anche a lei. Poi abbiamo qui in diretta da San Lorenzo Claudio Contini, Danilo. Hanno messo in mezzo Claudio con un buon vino che ha portato un Labrusco, e c'è un attimo una situazione di conflitto tra un toscano presente in studio, e sarebbe bellissimo far vedere nella diretta la faccia del toscano, ma poi capiremo perché. Vabbè, abbiamo un Labrusco sul tavolo,
esatto.
E insomma, quindi Danilo da San Lorenzo, Vox Populi. E poi abbiamo anche altri saluti. Ci abbiamo addirittura una mamma con un bimbo.
Grande.
Che amano le cose buone e genuine. E quindi un abbraccio e un saluto anche a Mary e al suo meraviglioso piccolo Valerio.
Ciao Valerio.
Che festeggerà a brevissimo il suo compleanno. E che quindi insomma.
Spero non col vino, però.
No, però tutti i suoi parenti e amici brinderanno per lui, aspettando che cresca ancora un po'. Vabbè, insomma, adesso tocca di nuovo a te. E sto giro passi a regia. Ah, se vuoi i saluti, sennò la musica.
No, i saluti erano doverosi, volevo dire. Adesso mettiamo, che dici, mettiamo un sottofondo funkettone che ci sta bene, insomma, visto che prima c'era Original Street Groups, però non mi va. L'hip hop in sottofondo non si sente, non è una musica da sottofondo, quindi andrei con una cosa un po' più soft.
Ma magari la facciamo anche sentire un po' bene,
sì,
puoi prendere...
Sì, come no. Questo è Mark Holby, il pezzo si chiama Scat Talk. We'll be right back.
Beh, io torno in voce approfittando delle bocche piene e annuncio che su Radio Sonar stasera
no, è vuota,
mangia
è vuota.
Radio
a rifarmi un po' il commento di prima sul
riempie
vino.
Su un argomento meraviglioso, il vino. Il vino, quello che rallegra le tavole e trasforma le situazioni in compagnia in meravigliose feste. Ma attenzione, attenzione, abbiamo uno scontro in diretta.
Sicuro il tavernello rallegra la festa lì per lì, ma poi dopo te la rovina decisamente. Io però ti vorrei fare una domanda, Claudia.
Vai.
Ci puoi fare il commento tecnico che hai fatto su un vino che hai assaggiato a Enotica per capire... Proprio c'è stata una roba che mi ha mandato in bestia a me. Quindi se puoi farci il commento tecnico.
Allora no, io stavo... Partiamo dal precedente.
Secondo me...
Il precedente è che abbiamo un Lambrusco d'Emilia qui con noi, portato da Claudio che viene...
Che sta girando intorno.
Sì, che viene da un festival di vini e che è l'argomento di cui noi volevamo raccontare. C'è un toscano qui. Che con bello, Lambrusco...
L'unica zona da Toscana dove non fanno i vini, peraltro. Diciamolo pure questo.
Ecco, che si è
non
sentito
è vero.
Insomma,
parte il polemicone.
Sì. Non è vero, non è vero.
Vabbè, dai, comunque a parte questo, non che c'è da dire sull'Lambrusco?
Non è vero. No, allora, intanto commento tecnico. Ah, però è buono, vuol dire che proprio non ci stiamo, ok?
Se non è buono...
No, cioè si deve parlare di colore, profumo, intensità.
No, Mangia Radio va sulla sostanza.
No,
partiamo
buono.
Dalle cose che è una trasmissione che parla di vabbè. Piaceri.
Ok.
Quindi se non
se
è buono,
la, se
no.
ti ci mettono l'acqua dentro, forse non ti accorgi, insomma.
Non allora. È buono. Non partiamo è buono. Da una cosa semplice.
Dice no, mi
ci
hanno messo l'acqua, ma questo è buono.
Vabbè, allora senti, facciamo una cosa seria, perché sennò insomma qua poi chi ascolta giustamente vuole sapere qualcosa. Questa è una trasmissione seria, amore, ci stiamo che te, però la trasmissione
ha cibo
io che la, apre con il vino buono.
Cibo. Il vino non è cibo.
Vabbè, è un alimento.
È un alimento, bada. E Mangia Radio non parla solo di cibo, abbiamo fatto anche trasmissione sulle birre. Vai, apri Wikipedia così che
oggi Mangia Radio,
difendetemi questo Lambrusco, dai. Mangia, però non ho detto solo che era buono.
Mangia Radio,
vino,
lo possiamo,
cibo.
Oggi facciamo finta che si chiama Bevi Radio la trasmissione. Va bene così? Che
Bevi dici? Radio.
Dai, a posto.
Vabbè,
allora,
Claudio, perché hai portato il Lambrusco?
Vabbè, però se arriviamo subito a sta domanda, dopo ma tutto che quello so che volevo dire prima. Comunque io se vuoi te lo dico.
Inverti la scaletta, Claudio.
Ah, no,
salviamo
scaletta,
la situazione Lambrusco.
Claudia, tu metti il vino rosso in frigo?
No, mai fatto. Ed è evidente, lo sai. Ci sei venuto mille volte a pranzo da me. Non c'è vino rosso in frigo, sta in salone. Poi che casa mia è la terra del gelo.
Comunque ha presenza
Claudio, tu metti il vino rosso in frigo.
La presenza di Sgab fuorvia completamente tutta la trasmissione.
Allora, però è il presidente, non lo possiamo cacciare.
Mi stai cadendo su dei luoghi comuni, che è una cosa che spesso viene fatta, purtroppo.
Madonna mia, mo partono le testate
in diretta Facebook. Quando si tratta di vino, non tutti i vini rossi, non tutti i vini sono uguali. Non tutti i vini rossi sono uguali. Ora, è ovvio che le temperature del vino, del servizio del vino...
Non le trovi sicuramente all'interno del frigorifero.
Possono cambiare a seconda... Mo ti faccio un'altra domanda. Tu mi hai chiesto, provocatoriamente ci hai chiesto, non metti il vino rosso in frigo? Perché tu ti aspettavi che la risposta doveva essere no, perché non ci va, no? Giusto, questo tu ti aspettavi.
No. Ma io mi aspettavo sì, no, a Roma ce lo mettiamo.
Vabbè, mo non
perché,
cominciamo con le cose
perché
campanilistiche. Perché
il vino rosso d'estate fa schifo, sì. E quindi ci metto anche il ghiaccio dentro.
Lascia perdere, questo è un altro
no,
luogo.
Allora,
Roma giù.
Luogo comune. Ma
allora,
io mo ti chiedo una cosa a te. Tu il vino bianco metti in frigo?
Dipende.
Ah, allora vedi, già cominciamo a capirci.
Dipende.
Però hai risposto dipende da paraculo, perché
no.
Lo sapevi? Che...
No, no. In realtà allora, per esempio, no, dipende dalla tipologia di vino, dipende no. dalla qualità del vino, dipende dal clima che ho fuori, perché magari se lascio il vino, se ho il vino in cantina e fuori abito sull'altopiano di Asiago e fuori ci stanno meno 20,
vabbè,
non
dai,
ho assolutamente
questa,
bisogno.
Ma lascia perdere le situazioni eccezionali.
No, no, non sono come... eccezionali, insomma. Cioè, dove eri tu?
Allora, siamo ritornati a il cappello generale.
Facciamo la trasmissione
in cantina,
seria.
Non
facciamo
in frigo. E il frigorifero non può replicare in nessun modo il clima che può avere la cantina.
Per carità, però okay. Sai, purtroppo non tutti hanno una cantina dove tenere il vino a casa, perché non è facile, non è così automatico, insomma, la cantina dove
comprate una bottiglia e bevitela.
Allora, da conduttrice radiofonica passo a mediatrice di conflitto. Tra un po' è il matador con la frusta in mano, però andiamo per gradi.
Andiamo per gradi, che è meglio.
Ognuno racconterà la sua esperienza.
Perché ho portato il Lambrusco, che è un po' una provocazione, lo so, mi rendo conto, perché è visto come un vino, diciamo, dozzinale. Però in realtà ci sono certi miti da sfatare, che sono sfatati da che cosa? Dal modo, parlo io.
Vai.
Dal modo in cui il vino è fatto, perché purtroppo, lo dicevo prima, ci sono tanti luoghi comuni, il vino è frutto della terra, questo però purtroppo per colpa dell'industrializzazione, diciamo, di tutta l'industria gastronomica di cui il vino fa parte, chiamiamola l'industria enogastronomica, i vini frutti della terra sono sempre, cioè sono sempre, fortunatamente piano piano adesso se ne cominciano a trovare un po' di più, però sono comunque la minoranza rispetto a quelli che troviamo alla grande distribuzione, ad esempio, ma purtroppo anche nella maggior parte dei ristoranti e anche spesso nella maggior parte dei negozi specializzati come le enoteche.
Giusto, io concordo. Sgab, tu concordi? Su questo livello ci siamo ancora?
Sì.
Perfetto, okay. Possiamo andare avanti.
Andiamo avanti.
Quindi il vino, questo di cui parliamo, viene fatto dall'uva.
Allora, il vino viene ovviamente, no, questo è banale, però sì, il vino ovviamente viene fatto dall'uva che viene raccolta in vigna, e qui già ci sta il primo punto importante, perché che cosa succede in vigna? Se volete, vi leggo per fare prima. Io sono reduce, come dicevi tu, da una fiera del vino che si svolge in provincia di Verona, che non è il Vinitaly, è una fiera di vini naturali, appunto, organizzata da questa associazione che si chiama Vini Veri, che è una delle due associazioni italiane più importanti, che racchiude tanti vignaioli, tra virgolette, naturali. E loro, sul lavoro, loro hanno delle regole, diciamo, regole che devono essere eseguite se si vuole far parte di questa associazione.
Oh, interessante.
Ci sono dei principi più che delle regole, ecco, chiamiamoli principi.
Posso andare a prendere un bicchiere d'acqua?
Beh, certo, che mi devi chiedere permesso. Sul lavoro in vigna, ad esempio, ci sono questi punti, che sono 7. Li leggo.
Vai.
Velocemente. L'esclusione di diserbanti o disseccanti, ok? Diserbanti e disseccanti che vengono regolarmente utilizzati dall'industria enologica.
Quella che non ci piace.
L'esclusione di concimi chimici, l'esclusione di viti modificate geneticamente. Poi si spinge l'introduzione nei nuovi vigneti di piante ottenute da una selezione massale. Che cosa significa? Che viene fatta una selezione delle vecchie viti e viene riprodotta, in modo da non acquistare nuove piante, ma di riprodurre quelle vecchie in maniera naturale.
E questa è una cosa che sanno fare i contadini veri. Da una che c'ha la gioventù lavorata nelle vigne, ti dico, questo faceva la differenza della terra e della vigna che tu andavi a lavorare.
Esatto, perché non è un caso che il lavoro, come dicevo prima, no? Il lavoro nella terra non è una cosa facile, eh? Molti si dicono vado a far contadino, ma far contadino è un lavoro vero e proprio, insomma. Poi l'utilizzazione per i trattamenti in vigna contro le malattie di prodotti ammessi dalle norme in vigore in agricoltura biologica, e in ogni caso sono esclusi tutti quelli di sintesi, penetranti o sistemici. Questi paroloni vanno semplicemente a voler eliminare dal lavoro in vigna tutti quei prodotti che non solo fanno male al fisico, ma rendono anche poi l'uva un qualcosa di neutro, cioè i sapori vengono distrutti, perché questi elementi chimici, per forza di cose, per eliminare le malattie, per eliminare i danni provocati magari da un'annata sbagliata, vanno magari sì a salvare l'uva che sarebbe stata buttata altrimenti, però vanno anche a rendere poi il frutto di quell'uva un qualcosa di non tipico, insomma, di non territoriale, oltre che di nocivo.
E di non saporito. Io mi ricordo i contadinetti, dicevano, ci devono stare le api e i moschini.
Beh, ma
se mancano gli insetti mentre tu stai nella vigna e stai a far vino,
sì,
c'è qualcosa che non
purtroppo
quadra.
Certi insetti creano anche molti danni. C'è la famosa peronospora, no? Che comunque, sì, quando c'è spesso si butta tutto. Però questo è purtroppo un prezzo da pagare per chi lavora in maniera naturale e vuole offrire poi a chi beve, al consumatore, un qualcosa, no? Di buono, di serio.
Però chi lavora così sa anche che ogni animale ha il suo nemico naturale.
Certamente.
E infatti, quindi anche su questo si potrebbe aprire un mondo, ma dobbiamo selezionare quello che diciamo. E già siamo nella rubrica contadina di Mangiaradio.
Ma guarda, è tutto contadino questa sera, perché il vino è un prodotto contadino. È inutile ci giriamo intorno, almeno quello buono. Viene infatti consigliata, spinta, la vendemmia manuale, quindi fatta a mano, senza macchinari, che sono nocivi per la terra. E poi un'altra cosa che viene incentivata è la coltivazione di vitigni autoctoni, cioè i vitigni tipici della zona, che in alcuni casi sono anche vitigni magari che non sono tipici soltanto di quella zona. Ad esempio in Friuli il Merlot, che è un vitigno nato a Bordeaux, quindi in Francia, ha trovato da anni una sua dimensione autoctona ed ha una territorialità che lo rende diverso da quello che è il Bordeaux francese. Ne cito uno, ma ne potrei citare insomma
la Malvasia. È un altro che
è anche sulla Malvasia potremmo fare tantissimi discorsi, perché ce ne sono tantissime varietà. Ad esempio nel Lazio abbiamo quella più pregiata, che è la Malvasia puntinata, che è quella poi aromatica dei castelli romani soprattutto. Poi però ci sono anche la Malvasia istriana, ad esempio, è tutt'altro tipo di Malvasia. C'ha delle caratteristiche simili, ma ha anche caratteristiche gusto-olfattive diverse, insomma. Quindi questo è per dire che il lavoro in vigna fatto in questo modo è un lavoro contadino, un lavoro artigianale se non altro. E non è un caso che questi vignaioli che ho incontrato in questa fiera, nella quale tra l'altro vado ormai da anni, ma che poi vedo anche fortunatamente in altre occasioni, producono un numero di bottiglie che è irrisorio rispetto a quelle che vengono prodotte dalle grandi aziende che noi troviamo appunto nella grande distribuzione e non solo. Perché chi produce in maniera artigianale, per forza di cose, non può produrre milioni di bottiglie, perché lì ci vuole dietro un'industria che poi diventa tecnologica, diventa chimica, diventa industria appunto, non è più artigianale.
E direi che qui con le premesse siamo veramente a buon punto. A questo punto mi permetto un'ultima battuta su la raccolta fatta a mano, che è l'unica raccolta che permette di selezionare l'uva che tu raccogli.
Esatto.
Perché se uno l'ha mai raccolta l'uva deve sapere che non la raccogli tutta. Non è che mentre fai una vendemmia vai giù, tiri giù, o meglio, se fai così non hai un vino con certe caratteristiche, ma si seleziona il grappolo, si seleziona il suo livello di maturazione e si selezionano anche i tempi, perché ci sono volutamente raccolte premature, raccolte tardive, e di tutto questo, fino ad arrivare secondo me a un quadro su i diversi vitigni e anche quindi le diverse tipologie di vino, possiamo parlarne dopo un'altra traccia.
Assolutamente. Continuiamo con un po' di funk, in questo caso ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Lalo Schifrin, manco a farla apposta, che abbiamo ascoltato anche prima. Questa è Midnight Woman.
E mentre parte la traccia e sale, il vino in diretta viene stappato.
Dai schiaffi se tirate tutto sul mix che vi arrivano in diretta a Facebook.
Lo sai perché questo...
Sono aperti i microfoni. Sono aperti. Potete rispondere.
Lo sai perché questo non può succedere? Perché questo vino qua c'ha il tappo a corona.
L'ho visto.
Quindi non può succedere la cosa dello spumante, capito?
Tadan. Diretta.
Però magari sciva la bottiglia.
No, mi sposto, ho capito.
Insomma, io mi metto da parte. Thank you. E insomma, come avete potuto vedere in diretta, finalmente la tanto decantata bottiglia di Lambrusco è stata aperta e ora va degustata. Però
che non è stata assolutamente decantata manco per sbaglio, no, è stata semplicemente
decantata nel senso detta, ridetta e rinominata. Metaforiche.
Che non ascolti Colpo Grosso e che non vieni mai a Colpo Grosso, perché va sempre così. Oggi Andrea gli ho voluto molto bene, era la prima volta, mamma mia, potevo andarci su pesante.
Lo so, ti abbiamo ringraziato tutto, ma noi siamo felici della tua
foga. Possiamo dire una cosa, facciamo un applauso in diretta a Claudio, che è solo per fare questa cosa ci ha messo solo 2 anni.
Dai, un applauso a Claudio.
Beh, okay.
Ma pure in colpa me devo sentire.
No, siamo solo stronzi.
Fino a un mese fa facevo il programma alle 10 di mattina.
E invece
non
noi...
in Veneto un programma alle 10 del mattino sul bianchetto.
Alle 10 del mattino in Veneto io già stavo al terzo bicchiere.
Ora però non fate arrivare la sottoscritta alle maniere brusche che vi chiude i microfoni, come è consono fare a Mangiaradio. Ma facciamo un assaggio guidato. Io voglio fare come al solito questa cosa esperienziale con i nostri ascoltatori. Allora abbasso il tappeto e parola Claudio.
È tutto molto radiofonico, tutto ciò. Comunque, allora no, perché poi sai, già i programmi in televisione che parlano di vino a me mi fanno abbastanza ridere. Però in radio... Ma
tu sottovaluti la mia bravura.
Hai ragione.
Non vedi questo. Io mo... No. Ok, ci
la
siamo.
La regia mi cazzo.
Sì, perché ovviamente la mano che voi avete visto che passa taralli e bicchieri di vino è la nostra meravigliosa caporegia. La nostra Fabiana, tanto amata, a cui io di nuovo ribrindo, che è lì e
voi,
ci sostiene.
E rendetevi conto che per fare una cosa a quattro, io oggi ho fatto tutto da solo.
E dai,
vedi quanto sei dolce.
Ma lui
no,
è...
ho fatto dei casini, infatti.
Ma noi ti ringraziamo per la tua dolcezza, il tuo essere un magnanimo.
Sono dolce quanto questo Lambrusco che mi sta iniziando a far fare il ruttino.
Allora,
e vorrei sapere un po' di notizie.
Mo ti dico, allora,
Boni, degustazione.
Innanzitutto
mo spengo i microfoni.
Faccio una premessa veloce. Come dice il mio amico vignaiolo veneto, che odia i veronesi, tra l'altro, anche se lui è di Verona, però mi ha detto proprio lui adesso.
C'avevo un problema con quelli, i congressi dei famiglie.
Si chiama, no, vabbè, ma lui
problema.
È un veronese atipico, fortunatamente, che si chiama Andrea, che saluto, è vignaiolo della cantina che si chiama Garganuta. Lui fa un soave veramente anticonvenzionale, molto molto buono. Lui giustamente mi ha detto, che succede? Lui ha detto, questa cosa che il vino si deve degustare, dice, deve essere un po' tolta di mezzo. Dice, non stiamo...
Va bevuto.
Non sta scrivendo, il vino si beve. Quindi, insomma, tutta questa... vabbè, non lo dico, però tutte queste cose a vicenda che ci facciamo parlando di vino spesso e volentieri lasciano il tempo che trova. Però sono anche interessanti, no? La descrizione del vino. Anzitutto, perché un Lambrusco?
Eccolo, Scab. Gabriele, siamo
perché
arrivati.
Perché ho portato un Lambrusco? Perché il Lambrusco è un vino italiano, storico, che non gode di una grandissima fama. Perché, purtroppo, è stato quello che ha subito di più l'industrializzazione. Noi troviamo da anni, li troviamo ancora, al supermercato i lambruschi dolci, i lambruschi che sono fatti con l'aggiunta di anidride carbonica, un po' come una bevanda frizzante qualsiasi.
Terribili.
Quelli veramente fanno male allo stomaco, subito, oltre che far fare il ruttino, come dice Sgab. E lambruschi che vengono rifermentati, perché ovviamente il Lambrusco è un vino frizzante, quindi ha una seconda fermentazione, la rifermentazione, quella che viene chiamata fermentazione carbonica, cioè quella che fa trasformare... quello che fa trasformare gli lieviti, i zuccheri, in anidride carbonica, perché il vino viene prima fermentato, la prima fermentazione è quello che trasforma gli zuccheri in alcol e a quel punto viene affinato e diventa un vino fermo. Se viene fatta partire la seconda fermentazione, quella che viene chiamata fermentazione carbonica, appunto, è quella che fa diventare gli zuccheri dei lieviti anidride carbonica, ovviamente naturale, e di conseguenza da lì vengono i vini frizzanti. Ci sono vari tipi di fermentazione carbonica. Ci sono quelli dei vini cosiddetti metodo classico, cioè gli champagne ad esempio, o i Franciacorta in Italia, il Trento Doc, ci sono varie denominazioni, che vengono effettuate in bottiglia e il contatto con i lieviti, che sono elementi che danno sapore, che danno eleganza al vino, sono per un tempo piuttosto lungo, di solito almeno 2 anni, 24 mesi. È per quello che quei vini sono pregiati, perché rimangono in cantina per parecchio tempo, insomma,
ci
e di conseguenza
tempo.
Hanno anche un prezzo superiore per quel motivo. Poi ci sono i vini che quelli che vengono chiamati vini fatti con il metodo ancestrale, che sono quelli che stiamo bevendo in questo momento, che sono vini rifermentati sempre in bottiglia, ma con un tempo minore di contatto con i lieviti, quindi questi li rendono più immediati, diciamo anche più piacevoli nell'immediato, appunto, e non sono vini da lungo invecchiamento che vanno bevuti subito, e che nel caso di questo Lambrusco sono imbottigliati, cioè messi in vendita a contatto con i loro lieviti, a differenza del metodo classico che vengono sboccati, cioè anche il metodo classico, lo champagne, inizialmente viene tappato a corona, come la birra, poi viene tolto il tappo a corona, i lieviti fuoriescono e viene ritappato, rabboccato con quello che può essere altro vino o con zucchero concentrato, insomma, e vengono poi tappati col tappo di zucchero, quello che poi viene ingabbiato, no? Come noi vediamo gli spumanti normalmente.
Questo no.
Questo Lambrusco, come tutti i Lambruschi della tradizione che non si sono trovati per lungo tempo, è un vino sui lieviti, quindi viene venduto con il tappo a corona, il che significa che sotto troveremo del residuo. Ora, il vino è molto scuro perché il Lambrusco ha questo colore, non si vede, però ci sono i lieviti dentro, quindi è in continua evoluzione questo vino, perché i lieviti sono in
lavoro
sempre, insomma. Tant'è che questo vino tenuto a casa, se uno se lo tiene a casa, questo o te lo bevi subito, se no consiglio io di tenerlo dritto e non coricato, perché a me mi è successo una volta che per tenerlo coricato di notte mi è scoppiato.
Lo fanno.
I Lambruschi hanno questa caratteristica storica che però l'industria ha completamente ucciso, ed ora tanti vignaioli artigianali, io li chiamo, insomma, vignaioli naturali, che usano tutti i prodotti, insomma, non chimici, rifanno finalmente i Lambruschi così. Questo è uno di loro che si chiama Ferretti, ce ne sono fortunatamente tanti tra il Parmense e il Reggio Emilia, diciamo, quella è un po' la zona del Lambrusco, Parma, Reggio Emilia, poi c'è anche chi sconfina a Mantova, però la zona è quella. E questo Lambrusco qua è un Lambrusco classico rifermentato in bottiglia. Infatti c'è scritto, non viene rifermentato in autoclave come quelli che troviamo al supermercato, che sono vini che infatti, anche se non sono...
L'autoclave no.
Come il prosecco ha la stessa storia. I prosecchi che troviamo normalmente sono per me prosecchi rifermentati in autoclave, spesso e volentieri dolciastri. Quelli invece storici sono anche turbidi, sono con i lieviti dentro. Con i vini bianchi si vedrebbe ancora di più. Io non l'ho portato il vino bianco oggi, perché se avessi portato il vino bianco ce lo saremmo bevuti in temperatura non giusta, perché quello deve rimanere in frigo fino all'ultimo. Questo qua invece...
Ha detto frigo
perché il prosecco non te lo bevi caldo, insomma. No, però avrei potuto portare un prosecco o una malvasia, insomma.
Allora, il prosecco secondo me non è un vino.
Ecco.
Si levate il microfono, okay.
Non è il vino tradizionale. Cioè io prima stare al frigorifero mi riferivo al via ai vini
classici. No, ma io infatti non facevo riferimento a quello che dicevi tu. Io sto parlando in generale. Cioè, non ho portato un vino bianco, che sarebbe stato carino vedere il fondo, i lieviti e tutto, perché col tempo che partivo da casa, venivo qua, facevo la trasmissione io, veniva poi un vino che non avremmo apprezzato al massimo. Mentre invece questo, che è un vino rosso, seppur frizzante, si può bere anche a temperatura, diciamo, ambiente. Un ambiente comunque ancora freddino, perché stiamo ancora in una primavera che sembra inverno. Vabbè, questo
Madonna
per dire.
Mamma mia, dai, che io oggi stavo con le mie. Oggi
vabbè, a quest'ora,
a
dai. Insomma.
A quest'ora, sì.
È
vabbè.
Che sei caloroso, si sente dalla voce, dagli interventi.
Ti credo, Gesù.
Se tu la sentite adesso questo vino al naso.
Ecco,
eccola.
È arrivato il momento. Sgab, non me lo disturbare.
Noi l'abbiamo aperto prima.
Al naso.
Alcuni per naso prendono altre sostanze e continui ci piglia il vino.
Noi vino.
10 minuti fa abbiamo aperto questo vino, appena l'abbiamo aperto c'è stato un sentore molto forte, no? È un classico di quando i vini naturali vengono aperti subito, c'è questa cosa che molti definiscono puzza o comunque una cosa poco piacevole, qui non è che era poco piacevole, però era ovviamente essendo appena aperto, gioco di parole adesso, il vino risultava chiuso al naso, cioè si sentiva poco, insomma. Adesso invece si cominciano a sentire, anche grazie al fatto che la temperatura del vino stesso si sta alzando, perché più il vino, anche questo vale anche per i bianchi, a livello olfattivo, più il vino è meno freddo, cioè più si scalda e più si sentono i profumi ed eventualmente anche i difetti. Infatti non è un caso che spesso nelle degustazioni anche chi fa i bianchi li fa assaggiare fuori dal ghiaccio, fuori dal cioè temperatura ambiente, per sentirli meglio, insomma. Adesso si sentono parecchi profumi, che sono poi i profumi tipici del Lambrusco, insomma.
Una metafora, che profumi sentiamo? Gabriele, tocca a te, vai. Claudio è la parte tecnica, io medio, lui commenta.
Io il legno.
Che è l'unica cosa che proprio non c'è, nel senso che questo vino non vede legno mai, cioè nel senso questo è un vino che viene messo in bottiglia e rifatto di fermentare lì. Quindi
e prima della bottiglia?
prima della bottiglia verrà fatto sicuramente, adesso non mi ricordo nello specifico, ma il Lambrusco non passa mai in legno, viene sicuramente fatto affinare per un po' di tempo in acciaio, ma non in legno, insomma.
Vai, provo io, cosa provo
che,
io.
Dai, vediamo, perché c'è una parte che potrebbe ricordare qualcosa che è assimilabile al legno.
Beh, insomma, voglio dire, non è che cresce su un ponte in ferro, eh.
No, infatti, appunto.
Cioè, magari ha mantenuto, no, l'origine dell'uva.
Bravo, quello sicuramente. Okay.
Quello io sicuramente. Da profana dico che ci sento una nota pungente.
Pungente, beh, perché comunque c'è sta la carbonica che si è formata.
E che profumo quella. È pungente?
È qualcosa che ti arriva proprio in fondo al naso e te lo fa friccicare.
Sì, ho capito, però la domanda era...
No, quello esperto negli odori sei tu. Io sono di sensazione.
Il legno che dice lui si potrebbe, diciamo, in qualche modo, poi vabbè... Senza tirarcela troppo sui profumi, che io pure è una cosa che alla fine con l'arco degli anni tendo a sviare. Però si potrebbe ricondurre a un sottobosco, a un qualcosa che ricorda il bosco in qualche modo, no? Quindi,
bravo,
giustamente, come diceva,
eccolo,
lui, qualcosa che riconduce alla terra. Quindi, no, perché il legno, quando si parla di legno nel vino, spesso è il legno della botte che dà quella sensazione di dolciastro, quasi di vaniglia, no? Che non è mai piacevole, o comunque può essere piacevole all'inizio, poi dopo diventa stucchevole. In questo caso invece c'è più un legno scuro, un legno degli alberi proprio, non il legno della botte, quindi quella sensazione di quando ti fai la passeggiata nel bosco, magari dopo che ha piovuto, senti che poesia che tiro fuori.
Madre, vedi Manzaraglio che effetti che fa.
E questo è, insomma, molto riconducibile alla terra. Ricordiamoci che stiamo parlando di un vino semplice.
Poi il problema è che me lo sono già stuccato e quindi...
giustamente.
Quindi tra pochissimo faremo il secondo giro, ma adesso andiamo sul sapore.
Sul sapore, vabbè, allora, il sapore del Lambrusco è come tutti i vini territoriali, il Lambrusco è un vino che appunto si riconduce anche alle tradizioni del posto in cui viene fatto. Quindi pensiamo alla cucina emiliana, pensiamo alle cose grasse che hanno. Pensiamoci, perché a quest'ora se non andiamo... Sì, ma pensiamo semplicemente ai salumi che hanno, no? Quindi dal prosciutto di Parma... ai vari salumi grassi, alle tigelle, tutte quelle cose lì che richiedono un vino che sgrassa. Quindi per quale motivo loro fanno quasi tutti i vini frizzanti? Per questo motivo, non è un caso, ma è una cosa tradizionalmente storica questa, no? Che se noi andiamo a pensare ai vini tipici di ogni regione e ai loro piatti tipici, c'è sempre un qualcosa, l'abbinamento viene quasi da sé, insomma.
E vai con la seconda puntata speciale in cui Claudio sarà ospite. Cucina regionale e vini tipici.
È quello, cioè, ecco. Diventa più...
Però prima gli ha imbruttito che non doveva fare...
Allora sì, perché,
ecco, vai,
perché questa
tutto.
Cosa si fa, ok, per far uscire più profumi, però non si deve fare con i vini frizzanti. Perché se tu lo fai con
gli levi il frizzante.
Ora, nel caso di questo Lambrusco non è così sbagliato, perché come avete visto anche da solo il frizzante si è quasi tolto.
Anch'io gli ho levato il frizzante, l'ho finito.
Tu non gli hai levato solo.
Ognuno ha le sue tecniche.
Però al di là di questo, sicuramente... E quella è una pratica che viene fatta in automatico. Lo fanno pure quelli, diciamo, tra virgolette, esperti, perché non ci pensano. Però diciamo che se tu vai da un produttore di champagne e ti mette lo champagne e fai il giro del bicchiere, quello ti potrebbe anche guardare male. Insomma, diciamo, come io ci ho messo 3 anni per fare sto vino e tu mi giri e finisce tutto.
Vai,
è come
rissa subito.
Quando ti bevi un'aranciata, no? Diciamo una bevanda frizzante.
No, effettivamente
giri, perde tutto.
Però se ci pensi, tu adesso hai detto aranciata, no? Io in bocca qualcosa
di un po' agrumato, allora non sono matta, l'ho sentito anch'io.
Ok.
Che ci abbiamo sentito di un po'
però
agrumato.
Però
è una
cosa bruttissima. Cioè,
è l'arancio quello rosso. No, vabbè, allora guarda, in bocca ti dico, in bocca di solito le sensazioni gusto-olfattive riconducibili a frutti, fiori, legno, eccetera, eccetera, vanno, diciamo, se ne parla quando il vino si sente all'olfatto. In bocca si dovrebbe parlare di sensazioni gustative.
Ah, vedi,
quindi
acidità,
morbidezza, salinità, tendenza dolce, eccetera, eccetera.
Questo è molto dolce, ma lo sento molto salato.
Il dolce non è per niente, questo è proprio un vino secco che infatti non c'ha residuo
zuccherino. Però a me mi spiace, a me tutta sta roba qua frizzante mi tende al dolce, mi fa la percezione del dolce, perché?
No. Perché questo è un retaggio storico. Tu pensi al frizzante e pensi al dolce. Sono come quelli che dicono che...
Stavo parlando di sensazione.
Vabbè, ma la sensazione però... Cioè, se tu
pensi... mente, corpo, è tutta connessa.
Però se tu pensi a una cosa dolce, anche una cosa da mangiare dolce, non pensi a una sensazione del genere. Cioè, il dolce ci deve stare una sensazione zuccherina che ti rimane in bocca. qua non c'è.
Cosa ti resta, cioè,
quindi,
in bocca?
Qui ti resta il palato, la gola ti restano secche, insomma. Cioè, proprio...
No, è che prima mi sono mangiato un pacco intero dei taralli, capito? Forse è quello.
Forse sono quelli che ti hanno lasciato la tendenza dolce, essendo fatti con lievito e col pane, praticamente. Però sì, con la farina. Però questo è un vino secco che va abbinato a piatti secchi. Ora, al di là della cucina regionale che citavamo prima, questo è un vino che, per esperienza, ve lo posso dire, che sta benissimo con tanti primi romani, ad esempio, specialmente,
vai, vai.
Specialmente quelli
rossi. Qualche abbinamento
rossi.
Culinario, che ancora non abbiamo parlato di cibo, a parte taralli.
Al
come
di là,
lo abbiniamo?
Al di là del classico...
Coppietta di cavallo per iniziare.
Questo benissimo, vabbè, fa parte dei salumi classica. Di prima, perché okay. No. Ma anche con un ragù, no? Classico ragù, che poi ovviamente anche quello può essere riconducibile in qualche modo.
Bianco o rosso?
Io direi più rosso, perché comunque è più grasso e quindi va bene per sgrassare.
Pagliata?
Una matriciana... Cosa?
Qua pagliata.
Anche volendo, sì sì, comunque. Cioè, la pagliata comincia a essere abbastanza...
Grassa.
Al di là di ma grassa che va bene, è un piatto molto complesso. Quindi forse questo, forse ci vuole un vino un po' più, diciamo, corposo. Però ci sta bene. Ad esempio anche una matriciana non troppo carica, no? Quindi non con chilo di pecorino sopra, come la fai tu. Ma diciamo...
No, io scusa, io...
Lui non fa ogni, la matriciana.
Ogni prodotto tipico romano della cucina tradizionale romana mi rifiuto di cucinarlo per due motivi. A.
Non è romano.
Non sono romano. Vabbè. B. Sono, anche se a volte non sembra, felicemente accoppiato con...
Accoppiato, non accompagnato.
La fa lei.
Accoppiato ad un'altra persona che è romana doc, anche se di fuori raccordo.
Quanto pecorino ci metti?
A cui non piace cucinare la matriciana, io traduco il fuori onda.
Certo, vabbè, però insomma,
veramente. No, non le piace.
Che
no,
era
no.
Per dire che una matriciana troppo saporita.
Accoppiato come coppia, no? Accoppiato fisicamente, quelle robe là, insomma. Accoppiato in senso di coppia.
Sì, okay. No, ma certo.
Come le coppiette, messe insieme.
Esatto,
coppiette,
vedi, tutto okay. Torna, tutto torna.
Esatto.
Comunque, diciamo, senza andare troppo nello specifico, anche con gli gnocchi, per esempio. Per dirne una, no?
E come li condiamo sti gnocchi? Faccio
io anche un semplice pomodoro e basilico con una bella spruzzata di parmigiano reggiano sopra, quello dei 24 mesi magari.
Quello vero, pure questo, bene, genuino.
Insomma. Poi vabbè, la morte sua, e questo, eccola, veramente, eccola. Questo veramente, torniamo alla tradizione, ma è anche una tradizione mia, perché da anni faccio questa cosa, quando mi mangio, che è il mio piatto preferito in assoluto, lo confesso, i tortellini in brodo, mi do bere questo. Questo, insomma.
Bravo.
Bella immagine.
Bravo. Mi ha riportato alla mia infanzia.
A Natale, ad
bravo,
esempio.
Natale, infanzia,
tra l'altro, sai cosa fanno in Emilia? Una tradizione storica qual è? Quella, una tradizione contadina anche questa. Nel tortellino in brodo...
Ci quando... sputano.
No.
E che ne sai?
Ci mettono nel piatto un pochino di lambrusco dentro, capito?
Ecco. E con questa metafora meravigliosa e questo momento di totale concordia... Io manderei una traccia perché vai. Ho finito il bicchiere di vino. Abbiamo un problema.
Questi erano i Cool and the Gang, tanto per dire così, insomma, gruppetto.
Non li avevamo annunciati e sto giro la sorpresa col tarallo sono io, ma quelli di Grano Arzo sono particolarmente buoni. Annuncio che con sommo dispiacere siamo quasi al termine della trasmissione, perciò io rilancio l'invito, il primo martedì che ti puoi fermare, Claudio, dobbiamo continuare.
Oltre
perché stasera...
Portiamo anche da Masia alla fine quando si
parla... Stasera è troppo volata, approfondito.
È volata.
Quindi approfondiamo un argomento
vi dico
serio.
Una cosa seria, vi leggo anche quelli che sono.
Cioè, capito, mi avevano spento,
non c'era il microfono.
Mi avevano spento il microfono.
Ma ti ho detto, mangia radio, fa scherzetti. Lo fa.
Vabbè. Allora, parlo velocemente dei principi generali, che sono quelli del lavoro in cantina, che per certi versi sono anche più importanti nella produzione di vino artigianale rispetto a quelli del lavoro in vigna. Perché spesso noi nel vino leggiamo le etichette legislative: agricoltura biologica, agricoltura biodinamica. Questi lavori sono, cioè queste etichette sono riferite soprattutto al lavoro in vigna. Spesso e volentieri, purtroppo, anche chi pratica agricoltura biologica, agricoltura biodinamica certificata, in cantina poi segue quelle che invece sono i dettami della produzione di vino industriale. Questo fa molta differenza. Perché? Perché ad esempio nei principi dei vini naturali l'utilizzazione esclusiva di lieviti indigeni presente sull'uva in cantina. Questa è una cosa molto importante, che chi è abituato a bere vino, insomma, poi capisce, anche senza sapere anche senza saperlo prima, se ci sono dentro i lieviti indigeni o i lieviti... Ti spiego una cosa al volo, se no dimmi, vai.
Che effettivamente appena versato dalla bottiglia ha un determinato sapore e ti dà una percezione, lo lasci fermo nel bicchiere, quindi si scalda un po' e prende un po' una sorta di corposità che mi ricorda il legno del sottobosco.
Eccolo, eccolo, si apre.
Abbiamo sfatato tutti i preconcetti sul Lambrusco che ci aveva.
Hai visto? Abbiamo...
Nulla toglie il fatto che mi possa fare schifo, ecco.
Vabbè, quello è...
Sì, sì, si è visto dalla velocità con cui è rimasto nel bicchiere.
Esatto. Quando parlavo di lieviti, no, ti dicevo, le aziende industriali che cosa fanno per produrre i loro vini? Comprano i lieviti dal lievitaro, insomma, comunque dal...
chiamiamo così.
I lieviti sono prodotti chimici, quelli comprati, si chiamano lieviti selezionati. E mi dici, dammi questo lievito, hanno i nomi, no, i lieviti, e quei lieviti lì che cosa fanno? Danno un determinato sapore al vino, lo indirizzano verso un certo tipo. Quindi che succede? Che quello ad Acireale e quello in Austria può comprare lo stesso lievito per fare due vini che vengono da vigne e da territori completamente diversi, che però poi andranno a sapere quasi della stessa cosa, perché purtroppo il lievito selezionato indirizza molto il sapore del vino verso un qualcosa di non concreto, di non naturale, insomma. Proprio c'è sta una definizione di non naturale, è l'utilizzo del lievito selezionato. Io vi dico che il 90% dei vini che troviamo in commercio sono vini fatti con lieviti selezionati, anche quelli spesso e volentieri fatti da piccoli artigiani, attenzione, perché non è facile fare i vini con i lieviti indigeni. Che cosa si intende per lieviti indigeni? I lieviti che stanno dentro la buccia dell'uva stessa, perché l'uva è un frutto, come tutte le frutte, ha i suoi lieviti sulla buccia. La rifermentazione parte quindi in maniera naturale. Che cosa succede facendo così? Che alcune volte può partire un po' scomposta questa rifermentazione, perché lì è la frutta, il frutto che decide quando far partire la fermentazione. Quindi devi stare molto attento, tu vignaiolo, è lì che subentra appunto la
bravura,
la capacità e l'attenzione. Non è che il vino si fa da solo, ci devi stare dietro. Quando dici, però i vini naturali, cioè, certo, perché i vini naturali richiedono più attenzione, più lavoro, lì fa tutto l'industria, qui invece c'è un qualcosa che va, che però poi si sente nella bottiglia, perché il vino può essere diverso anche da una bottiglia all'altra certe volte.
È vero,
magari...
è vero. Dove l'hai messa, come l'hai...
E soprattutto le annate cambiano. E quindi se un'annata, ad esempio il 2017, che è l'annata che è stata in commercio fino a adesso, insomma, è stata un'annata molto calda quasi in tutta Italia, i vini sono di un certo tipo, il 2018 saranno diversi. Ne ho assaggiati alcuni campioni di botte adesso che stanno in bottiglia da poco, oppure che pure ancora non ci sono, appunto, sono campioni di botte, sono vini più eleganti, mentre invece quelli del 2017 erano un po' più muscolosi perché ha fatto più caldo. E di conseguenza,
a seconda di quanto piove, quando fa freddo,
certo. Ad esempio, scusa, mai dimmi.
Beh, no, ti stavo dicendo, guarda, c'hai le ultime due battute.
Allora, ad esempio, un'altra cosa: non vanno inseriti né enzimi né batterie né vitamine esterne, quindi il vino deve crescere da solo. È escluso ogni sistema di concentrazione ed essiccazione forzata. Quindi i vini dolci, ad esempio il classico passito di Pantelleria, no? Che è quello più famoso.
Quello che fai, se me lo offri io mi finisco
la bottiglia. Esatto, quello, però se tu ti bevi quelli fatti bene, vedrai che hanno soltanto una tendenza dolce, non so, dolcissimi, perché l'uva è essiccata al sole, non viene essiccata negli essiccatori. C'è differenza, insomma, c'è più lavoro, eccetera eccetera. Ad esempio, poi, che cosa altro? La fermentazione viene fatta senza il controllo della temperatura, viene messa in una cantina che dovrebbe essere fatta bene, la temperatura è stabile di suo e non viene controllata con dei macchinari, insomma. E un'altra cosa di cui spesso si parla, e poi chiudo, ce ne stanno altre: l'anidride solforosa,
ecco, contiene, ecco,
contiene solfidi, c'è scritto sull'etichetta, no? Però quanti solfidi ci stanno? La legge non ce lo fa
dire.
Che è quella la differenza importante, lo so.
Nell'agricoltura naturale, c'è un limite che viene fissato, ma purtroppo non è una legge seria, è una legge fatta, diciamo, tra di loro, che dice che non deve essere sopra gli 80 mg. Normalmente stanno in realtà molto sotto, stanno mai sopra i 40, è difficile. Pensate che nell'agricoltura convenzionale si va addirittura oltre i 200.
Ecco.
E quando si dice mi viene il mal e però se un vino ha 12 mg di solforosa o se ce n'ha 180, tu sull'etichetta devi trovare sempre scritto contiene solfidi allo stesso modo.
Dobbiamo fare una lotta per
metterci la percentuale.
Un po',
lì per quello che è importante poi andare a comprare i vini da chi sai che vende vini buoni. Io lo dico sempre, non è che voglio fare, non andate a comprare i vini al supermercato perché ci cascate sempre male. Andate dall'enoteca
de fiducia, con gente seria.
Un enotecario bravo vi saprà consigliare, secondo dei vostri gusti, qual è il vino che vi serve, magari vi dà un vino artigianale fatto bene, insomma, che, e che non vi fa venire il mal di testa se ve lo bevete tutto, anche se poi c'è sempre l'alcol, anche in quelli naturali, quindi non è che poi uno può abusare, però insomma, diciamo che i vini naturali di solito non fanno venire il mal di testa perché hanno poca o zero solforosa addirittura.
È vero, confermo. Tu Sgabbo confermi?
Sì, sì.
Eri attentissimo, in realtà attentissimo, sì, sì. Il nostro super presidente sta facendo la parte della comunicazione social media e
quando
diffusione
ti leggi,
della
quando, ti quando leggi contiene solfidi non ti pensate che tutti quanti hanno gli stessi solfidi, perché non è così. Può stare scritto non contiene solfidi solo se stanno sotto i 10 mg litro, che però è quasi impossibile perché anche naturalmente dei solfidi si formano.
Infatti mi pare che non, i rossi è proprio una cosa complicatissima trovarli senza.
No, in realtà quelli
è il contrario, è
sì,
bianchi. Bianchi, mi ricordavo perché, che era uno dei due.
Mettiamo che troviamo dei solfiti nel vino.
Non sono così demoniaci se stanno.
Cosa succede?
Sotto...
No, i solfiti nel vino ci stanno, perché i solfiti si formano naturalmente con la fermentazione dell'uva.
Che sono quelle cose che a me mi iniziano a far grattare, no? Cioè nel senso...
Se te iniziano a far grattare è perché ce ne stanno troppi. Che
oltre 200.
Che nel... No, oltre 200 no, è illegale. Però più di 80 sicuramente,
okay,
perché significa, ad esempio, se ti bevi un vino dolce industriale, allora perché
ti vorrei dire che è stato l'effetto che mi ha fatto il primo bicchiere.
Vabbè, allora il problema
se gratta.
No,
allergico.
No, no, chiaro, no, mi sono fatto tre
l'anidride solforosa viene messa nel vino perché in teoria viene detto che serve a farlo conservare più a lungo. Allora, quali sono i vini che hanno più anidride solforosa? Infatti, i passiti, perché vengono fatti con l'uva appassita, quindi di conseguenza già più tendente a rovinarsi. Allora, per farlo, infatti, la legislazione dice che per i vini dolci può essere addirittura maggiore. Non mi ricordo qual è adesso, però...
Calla, se devo trovare una cosa
se
seria.
Vi ubriacate con, se vi ubriacate passito. Con un vino dolce industriale, è sicuro che dopo 10 minuti vi viene mal di testa. È automatico. Fate una prova.
Mangiare radio non si embriaga, c'ho sto problema. Quindi...
Lo so, però è niente... da fare attenzione. Mentre invece i vini rossi sono quelli che si mantengono un po' di più. Questo non c'ha solfiti aggiunti, ad esempio.
Certo, questo andava bevuto subito, non va conservato.
Ma anche quelli vanno conservati, guarda, è scientificamente provato, non c'è bisogno dell'aggiunta di solforosa. Comunque non se ne deve aggiungere così tanta.
Quindi lambruschi buoni è una soluzione per abbassare il livello dei solfiti.
Ma basta che comprate vini naturali, artigianali.
Comunque questo è buono.
Meno male, va. Hai visto, abbiamo sfatato il mito del lambrusco in meno di un'ora.
Io direi proprio
no,
a fare questa cosa.
No, quel mito là rimane.
E purtroppo sì,
questo.
Però se tu bevi quelli buoni dei lambruschi vedrai che ce ne stanno tanti, eh.
Io lascio la polemica alla chiusura della trasmissione. Dai, mettiamo qualche secondo di un'altra traccia e poi ci ascoltiamo i saluti e soprattutto la prossima data in cui tiro Claudio ad essere di nuovo presente a Mangia Radio, va, che ce n'è bisogno.
Harlem, south side of Chicago, the Bay Area, Watts, Five Point, Buttermilk Bottom in Atlanta, 9th Street in Augusta, West Broad in Savannah, U Street in Washington, going over to Baltimore, South Street in Philly, Boston.
Si torna in voce per gli ultimissimi istanti di trasmissione.
Contini.
Dica.
Ma sì, ok, domanda legittima. Ma cosa, cioè,
ma
è come fare il commento: ah sì, questo vino è buono. Vuol dire tutto e niente. È come chiedere un'enoteca buona.
Sì.
Magari si può chiedere se c'è un'enoteca
attenta,
attenta.
Ve ne dico due perché sono due amici.
Ma no,
quindi...
buona.
di alta qualità. E comunque noi ringraziamo chi ci ha fatto la domanda.
Che ha vino? No, 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 no. Però questo è per dire, per provare. Io provoco sempre sotto Toscana.
Ad alzare il livello, lui alza, no, il proviamo, tiro. No.
Cioè, allora, guarda, ve ne dico io vi dico due enoteche che hanno esclusivamente vini artigianali, vini naturali. A Roma sono due amici, quindi non li faccio per pubblicità, ma anzi li saluto.
Magari li portiamo in studio pure
la
loro
la prossima volta. Sì, certo, è difficile perché lavorano a quest'ora, però magari li una volta ci proviamo.
O andiamo a bere lì e li facciamo un'intervista.
Al massimo non è l'enoteca, ma è il vino che è buono.
Esatto. Comunque,
pensa se è pure buono l'enologo.
Un'enoteca che vende vini. Un'enoteca che vende
o la cassiera. O il cassiere.
Un'enoteca che vende vini buoni è di un pioniere della diffusione del vino naturale a Roma, mi verrebbe a dire, in Italia e quasi nel mondo, perché ha parecchi articoli che sono usciti anche insomma in quotidiani, in riviste internazionali. Lui si chiama Antonio Marino e prima aveva l'enoteca a Via di Torpignattara, ora insomma già sono un po' di anni che si è spostato invece a Trastevere in Via Mameli, e l'enoteca si chiama Le Vigneron ed è un'enoteca che ha vini naturali. Veramente lui fa una ricerca proprio spasmodica di piccoli vignaioli, li scopre anche autonomamente andando nei posti o comunque non so in che modo, perché ha dei vini che c'ha solo lui, e veramente ve lo consiglio. È una
range di prezzo?
No, trovi di tutto ovviamente, si partono dai 6-7 euro a bottiglia. Non vi fidate mai dei vini che costano meno di quel prezzo, eh?
No, beh, non perché mi sembra nemmeno giusto.
Il tappo e l'etichetta costano 5
euro. Ma il lavoro va pagato.
Lo dovevi dire guardando dritto dritto in telecamera, per chi ci sta guardando.
Che devo dire?
Ma soprattutto per chi sta oltre la telecamera.
Che devo dire?
Che secondo me il vino al di sotto dei 7 euro...
Ma anche perché, diciamo una cosa,
l'euro al litro.
Anche perché il vino, come tanti altri sfizi, come tanti altri sfizi, no? Non è una cosa.
I vizi
cioè,
costano.
Beviamo in una bottiglia di meno, ma beviamolo buono. Stessa cosa vale per tante altre cose.
No,
a tavola.
Hai detto una stronza grossa. Beviamone due.
E spendiamoci il giusto perché risparmiamo su altro.
No, beviamo le due e beviamo meglio.
Beh,
cioè,
io ho un'età, ormai lo bevo una volta a settimana, però quando lo bevo bevo una bottiglia buona. Poi da qui a spenderci 200 euro a bottiglia, no, non sono proprio il tipo.
No,
a parte,
no, quello non è condivisibile.
Guardi, io faccio posso fare un applauso?
Esistono vini a 10.000 euro, però. Insomma.
Posso fare un applauso in diretta al babbo, al mio fratello, che in una notte di Capodanno, l'unica follia che si sono levati, hanno un'attività commerciale con bar annesso altopiano dell'Asiago. Insomma, non era Capodanno, era passato due giorni, il Capodanno era andato un po' così e così, c'era sta bottiglia di Sassicaia dentro proprio la cassetta da morto, e a un certo punto sono pazziti e hanno detto: sai che c'è, sti 120 euro di vino, ma beviamo.
Viva la vita.
Esatto, no? Esatto, condividiamo. Era per fare un complimento. E ho rosicato che non c'ero, insomma.
Aia.
Aia. Sassicaia così è volato in 5 minuti. Ale,
non
via.
Commento, guarda, lasciamo stare.
No,
Claudio voleva essere
anziché
lì.
No,
non voglio come niente. Secondo me Sassicaia è proprio l'emblema del vino industriale. Quindi ce la facciamo.
Vabbè, però.
120 euro, ma mai nella vita. Cioè, mi compro 10 bottiglie di questo.
Scuole di pensiero.
Però,
vabbè. Arrivava da.
Comunque,
no,
fammi dire l'altra enoteca, che se no mia figlia.
Ce la potevamo fare.
L'altra enoteca, che è rispetto alle Vigneron, è anche wine bar. Quindi si può anche andare lì a bere. Vigneron è solo vendita. Mentre invece quest'altra enoteca fa anche da mangiare e si può anche bere lì, è un altro amico, zona Garbatella. L'enoteca si chiama La Mescita, sta a piazza Bartolomeo Romano di fronte al Palladium, quindi facilmente
si trova,
identificabile.
Ce la possiamo
fare. Lui si Angelo, titolare, mio amico da tempo,
ci andiamo a nome suo
e sì, tranquillamente, insomma. Poi per qualche motivo che non capisco, pur essendo lui uno molto, pure lui fa ricerca e tutto, mi considera un guru del vino, ogni volta che vado là mi passa già tutto. Dice: guarda se ti piace questo.
Allora andiamo a cena con Claudio.
Ciao,
cena
Angelo,
mangia radio. Grazie. Organizzata da Angelo.
Come no, volentieri, sì, sì.
Io Claudio ti ringrazio,
io ti
tanto
ringrazio, grazie,
saluto,
scusate,
anche la tua bimba che stasera ci porta pazienza.
Però insomma, va bene.
Tu dai la colpa a mangia radio e poi io le racconterò una storia che
ti
giustificherà.
Ma portala in studio.
Sì. Vabbè, mo la porto sicuramente.
Dal Cinema Palazzo è un po' meno borderline rispetto al Sapone.
C'è la luce, le finestre, un posto amichevole.
La porto.
E allora porterà la bimba. Io ringrazio infinitamente Claudio, e ormai la prima data che ha libera sarà di nuovo in studio. Portiamo. Ringrazio Gabriele per il valore aggiunto della trasmissione e il livello di polemica che fa sempre audience su queste frequenze.
A me mi fate imbriagare e mi mettete sul microfono avanti. Sono problemi vostri. Ciao.
Una volta ti porto un vino ancora più estremo.
Ed ecco, su questa promessa, io vi ringrazio e vi do appuntamento a martedì prossimo alle 18.30 con Original Sweet Grooves, Claudio Contini, e alle 19.30 Mangia Radio con la sottoscritta. E chissà chi Dai. Altro in studio a questo punto. Beh, ciao, buona serata.
Ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.